Buonasera a tutti quanti, sono contento che siete arrivati numerosi. Trattiamo un argomento difficile oggi, no? Oggi e domani abbiamo questa fortuna di poter approfondire questo argomento in due giornate. E sì, qualcuno mi conosce già, per qualcuno è la prima volta forse, quindi sono ortopedagogista, cioè un pedagogista specializzato in situazioni educative problematiche. Sono belga di origine, quindi questo spiega la mia laurea un po' strana. È un titolo di studio particolare perché richiede davvero un impegno notevole dal punto di vista pratico, nel senso che ti fanno passare l'inferno per arrivare a questa laurea, non tanto per quello che devi studiare, perché quello è uguale per tutti, diciamo, però ti fanno fare delle esperienze pratiche sul campo prima ancora di iniziare a frequentare i corsi. E io l'ho trovato una strategia molto efficace, perché ho visto abbandonare il percorso da parecchie persone. Ti mandavano nei centri per persone con disabilità, potevi scegliere, insomma, no, il centro di riferimento, piuttosto che una comunità per persone che cercavano di disfarsi della droga, insomma, no? E quindi io ovviamente ho scelto un percorso nella disabilità, perché avendo due fratelli con autismo, insomma, questa mia curiosità era notevole in questo campo, e volevo capire se lavorare con la disabilità poteva essere una mia strada, visto il percorso già, no, di vita che stavo svolgendo in qualche modo. E farlo in questo modo così concreto mi è stato uno stimolo molto forte, ha portato anche a notevole discussione con i professori, che qualcuno che mi spingeva per andare avanti, qualcuno invece diceva no, devi pensare a te stesso, alla tua vita privata, eccetera. C'è stato, però alla fine mi sono convinto e sono andato avanti in questo percorso, e portandomi fin qui a Modena, insomma. Questo argomento è un argomento che mi piace particolarmente, non tanto perché mi piacciono i comportamenti problematici, ma mi piace molto cercare di capire il comportamento problematico. È tra l'altro un lavoro che non è solo utile nel campo dell'autismo, è utile in generale, no? Cercare di capire perché ci sono persone che ogni tanto fanno delle cose difficilmente spiegabile, ma molto spesso, no, in effetti c'è la storia della persona che parla, no? Lo stress che vive a casa, in famiglia, piuttosto che al lavoro, piuttosto, no? Ci sono tante cose che possono spiegare perché certe persone riescono a resistere a situazioni stressanti, e altre invece, no, vanno fuori di testa, se possiamo dirlo con queste parole. Bene, quindi vi porterò sicuramente a parecchi esempi. Io vi chiederò anche se avete voglia di presentare qualche caso, no? qualche esempio voi rispetto a un problema che state vivendo, se qui non riuscite a trovare, non so, delle risposte, potremo provare a riflettere insieme queste due giornate. Per capire, no, da dove può nascere questo problema e in che modo possiamo provare ad affrontare questa problematicità. Quello che è molto importante nella comprensione e la gestione del comportamento del problema è proprio questo, no? Capire che non tutto il comportamento problematico si può risolvere, no? Perché purtroppo alcuni comportamenti problematici fanno parte della persona, è l'unico strumento che hanno per farci capire, tante volte, però dobbiamo imparare a far sì che questo comportamento problema non va a limitare la vita di questa persona, no? Dobbiamo imparare ad accogliere il comportamento problema e non giudicare. È un po' questo, no, il messaggio che cerco di portarvi. Poi sì, sicuramente dobbiamo cercare il più possibile di insegnare comportamenti alternativi al comportamento problematico, perché sappiamo che il comportamento problema spesso ha una funzione comunicativa importante, no, non sempre riusciamo a capire dove vuole arrivare la persona con il suo comportamento problema, ma quando riusciamo a individuare la funzione possiamo provare a cercare di insegnare comportamenti alternativi. Però prima di tutto dobbiamo proteggere la persona e creare le condizioni per questa persona per poter apprendere questi comportamenti alternativi, perché una persona sotto stress non può apprendere, no? Questo è un po', no, il filo conduttore di queste due giornate insieme. Se vedete, io, oltre alla mia esperienza specifica personale, ormai da 15 anni che lavoro in modo costante nel campo dell'autismo, e ho fatto un anno sabbatico in cui mi sono occupato solamente di fratelli di persone diversamente abili, però comunque anche in quell'anno ho tenuto dei corsi sull'autismo perché me lo chiedevano sempre. Però insomma, che da quando vivo in Italia, sono ormai 12 anni, anzi quasi 13 che vivo qui, e mi sono sempre occupato di autismo, andando spesso nelle scuole, andando a fare delle osservazioni, delle consulenze nelle scuole, cercando di dare consigli concreti all'insegnante, cercando insieme di individuare degli obiettivi adeguati per i bambini e i ragazzi con autismo, delle volte ribaltando il programma che era previsto per alcune persone. E poi faccio consulenze in una serie di servizi per l'autismo. Quello più importante in questo momento sicuramente è il servizio della Domus Letizia a Biella, dove stiamo facendo nascere un servizio specifico per l'autismo. Finalmente sono partiti i lavori di ristrutturazione per una casa a Candelo, no, un borgo storico vicino a Biella, dove avremo il nostro centro per l'autismo probabilmente a partire da settembre, dove accogliamo sia i bambini piccoli che hanno appena avuto la diagnosi, facciamo un trattamento almeno bisettimanale, e lavoriamo anche almeno una volta a settimana, un trattamento di 2 ore per bambini da 8 anni in su. E invece gli adolescenti, diciamo, a partire dai 15 anni, quando la scuola comincia a far fatica, no, a seguirli, cerchiamo di dare più spazio e tempo a loro, lavorando in modo più specifico con loro alle abilità di autonomia, sociale, diciamo, le cosiddette abilità integranti. E cerchiamo anche noi questa è già in funzione della tematica che poi affronteremo nelle altre due giornate, cerchiamo di capire cosa faremo dopo la scuola, no? Dove vogliamo arrivare, e quindi da settembre probabilmente avremo quasi un centro diurno per gli adulti, giovani adulti, adulti con autismo, che non sappiamo più, no, dove mandarli, perché sono davvero tanti i ragazzi che ci stanno arrivando. Ok, sì, per chi non c'era l'altra volta, giusto brevemente, quindi dicevo, 2 fratelli con autismo, questa è la camera da letto di Ben, che ha 35 anni, quasi 36, e come vedete ha una passione per i pupazzetti, anche questo Natale ne ha ricevuto 5 o 6 ed è veramente una festa quando lui riceve questi regali, perché si mette proprio a piangere dalla gioia, proprio un'emozione fortissima, non c'è nient'altro che dà un ritorno emotivo così importante, ed è la sua sicurezza, no? Questo, parlando di comportamento problema, se lui non ha un pupazzetto da portarsi dietro e incontra una difficoltà, il rischio è altissimo che o aggredisce qualcuno, ma non volontariamente, perché solo perché passa magari scappa al calcio o spinge via, ma più delle volte invece aggressione su se stesso, non si graffia facendo uscire il sangue proprio dal viso, proprio dei graffi fortissimi, piuttosto che darsi delle testate, rompere magari una finestra, rompere una porta, è successo più di una volta, no? E invece quando ha dietro questi pupazzetti, succede veramente raramente, perché riesce a incanalare le sue emozioni, perché comincia a fare una specie di conversazione con questi pupazzetti, no? Quindi è un oggetto di sicurezza per lui. Ne riparleremo poi quando andiamo a fare l'analisi del comportamento, no? Quanto è importante lo sviluppo emotivo nell'autismo, ma anche in generale, credo, anche per altre disabilità è una cosa interessante. Perché dal punto di vista socio-emotivo sono molto più piccolo rispetto ad altri ragazzi, nonostante il fatto che magari cognitivamente hanno un QI altissimo, alcuni addirittura hanno delle reazioni che sono, no, comparabili con bambini di 3-4 anni, ad esempio. Ebbene, era un bambino con autismo tipico, nel senso che aveva questo sguardo perso nel vuoto, era passivo, non giocava con niente tranne con, tipo in questo caso, lo specchio, la luce, quindi cercava degli stimoli sensoriali molto forti. Molto spesso si metteva davanti alla lavatrice mentre girava forte, lui stava lì, sembrava entrare dentro a questo stimolo. Tutte le cose che girano gli sono sempre piaciuti. Le luci sono sempre stato interessante per lui, infatti ha una collezione di luci strane in camera sua, meraviglioso, quindi è molto, molto bello questa cosa qua. Quindi della sensorialità poi parliamo anche dopo, che vedete poi la collezione ogni tanto va lavata, è davvero divertente. Ben ha una passione per il tempo, la passione per il tempo si può spiegare in qualche modo, perché siccome persone con autismo hanno bisogno di certezze, di sicurezze, il tempo non è prevedibile, è imprevedibile, no? Anche se si cerca in qualche modo, gli scienziati cercano di rendercelo sempre più, no, prevedibile, anzi ultimamente sono anche precise le previsioni, ti dicono inizierà a piovere intorno alle 10, no? Ti dicono anche l'orario e spesso azzeccano anche, no? Con tutti i modelli del computer eccetera, però ogni tanto qualcosa di strano succede, ed è forse questo che attira poi la persona con autismo verso il tempo, no? La paura che ti porta ad interessarti a questi fenomeni, quindi lui ha, va in internet, ti trova qualsiasi cosa rispetto al tempo, tutte le previsioni, ma anche tutte le rivelazioni che ci sono state fatte, le tempeste, le date collegate a, no, è davvero impressionante la conoscenza che ha accumulato in questi anni. Sì, questo è un bel intermezzo. Quest'estate è venuta a trovarmi, la macchina dei miei genitori si è rotto, quindi sono rimasti a casa mia per una settimana e non era previsto. E mia madre era molto molto preoccupata per questa cosa, perché lei era convinto che lui sarebbe andato in crisi, invece lui non è andato in crisi, quindi ero molto orgoglioso di questa cosa, è andata in crisi mia madre. però era molto bello, abbiamo messo fuori la piscina per i miei bambini e lui è andato dentro, è andata dentro anche sul pupazzetto ovviamente. L'ha messa a prendere il sole, veramente sono inseparabili loro due, divertente. Poi quest'estate poi siamo andati in Belgio, vedete i miei bambini, mia madre col suo marito, siamo stati insieme a un parco per i bambini, anche lui è venuto. In questa foto non voglio far capire che fosse anch'io autistico, ma sto guardando mio fratello che in lontananza stava arrivando e sto cercando di chiamarlo, e lui arriva e si è messo davanti a mia figlia, no? Quindi è una scena veramente divertente, e in primo piano ovviamente ci voleva il pupazzetto. Fino alla fine siamo riusciti a fare una foto tutti insieme, Bene, poi questo era quest'estate, è venuto a trovarmi per la festa di compleanno di mia figlia che compiva 5 anni e lui è stato bravissimo, nel momento in cui stava prendendo i regali mia figlia, lui ha preso la macchina fotografica e la telecamera. E perché vi faccio vedere questo? Perché l'ha fatto non per se stesso, l'ha fatto per sua sorella. Noi abbiamo una sorella acquisita che è la sua sorella preferita, lo adora, si prendono sempre in giro, è veramente un rapporto bellissimo. Siccome lui aveva portato il regalo della sorella per mia figlia, lui ha voluto riprendere sia con la macchina fotografica che con la telecamera questo momento, l'ha voluto inquadrare. E ci è arrivato lui, nessuno gli ha detto di farlo, che noi eravamo presi dai regali e non abbiamo pensato agli altri. No? Per dirvi, no? La sensibilità e la teoria della mente la possono assolutamente sviluppare nel tempo. No? Davvero, davvero interessante questa cosa. Di fianco a lui vediamo anche Yir, che è mio fratello con la sindrome di Asperger, che sta per compiere 40 anni il mese di marzo. Lui lavora come postino ancora, quindi riesce a mantenere il suo lavoro e questo per noi è una vittoria importante che riesce anche emotivamente a gestire il lavoro, perché è dura, perché gli stanno sempre chiedendo di più, no? Ci sono tanti tagli, devono fare sempre più lavoro all'interno delle stesse ore, fino ogni tanto anche lui fa fatica a starci dietro e mantenere la calma, perché poi ci sono colleghi che magari non gli vengono a dire le cose perché sanno che lui poi si arrabbia e magari va dal capo a dirne le quattro, no? Perché lui è quello che si presta a queste cose, non ha filtri, quindi i suoi colleghi l'adorano per questo motivo, perché è proprio la persona perfetta per far parlare col capo, no? Però lui sa che è meglio evitare, no, di prestarsi a questo ruolo, perché rischia di perdere un lavoro piuttosto che magari delle sanzioni, insomma. Ecco, no, quindi sì, questo era lui da piccolo, ma ancora adesso un po' è così, no? Vive con la testa nelle nuvole, no? Talmente ingenuo a livello sociale che è difficile, diciamo che vivere con il fratello autistico non mi pesa, non mi è mai pesato, perché non so, c'è un feeling tra noi due che è bellissimo, ridiamo tantissimo insieme, lui viene volentieri a casa mia, io vengo volentieri a trovarlo, abbiamo un rapporto molto spontaneo. Con mio fratello Asperger si fa più difficile, proprio perché lui vuole essere come gli altri, però non è come gli altri e quindi tutte le volte incontra delle difficoltà. Tutte le volte fa fatica a farsi capire piuttosto che viene frainteso e quindi va proprio con alti e bassi lui, è un po' come il tempo, anche lui ha questa passione per il tempo ma a livello molto concreto, adora il vento, adora i temporali e quindi diciamo, va molto d'accordo con il suo fratello autistico per questo motivo. E qui sì, è una bella foto di me con i miei fratelli, siamo sei fratelli maschi, quindi mia madre è veramente un monumento, ci vuole un monumento per mia madre, c'è anche il gatto, perché quello è un altro elemento di famiglia fondamentale che ha davvero, è stato davvero fondamentale per gestire i comportamenti problematici di mio fratello autistico, perché quando c'è un problema lei arriva. Lei sente la tensione e riesce a tranquillizzare mio fratello autistico, è impressionante, no? Non so se c'è dentro qualche fantasma, non lo so, ma ogni tanto me lo chiedo come mai questo gatto è così bravo in alcune situazioni. Poi abbiamo tre fratelli acquisiti, ma non ci stavano, insomma. Bene, ecco, fin qui l'introduzione. Bene, prima di iniziare a parlare di comportamento problematico, riprendiamo brevemente le caratteristiche dell'autismo, anche perché quando andiamo a lavorare sul comportamento del problema dobbiamo capire il loro comportamento, dobbiamo cercare di spiegare alcuni dei loro comportamenti per poter intervenire. Quindi nelle linee guida dell'Istituto Superiore della Sanità, che sono state pubblicate lo scorso anno, non in realtà nel 2011, ma presentate nel 2012, c'è scritto questo. Quindi l'autismo è una sindrome comportamentale causata da un disordine dello sviluppo biologicamente determinato con esordio nei primi 3 anni di vita. Le aree prevalentemente interessate da uno sviluppo alterato sono quelle relative alla comunicazione sociale, all'interazione sociale reciproca e al gioco funzionale e simbolico, no? Quindi hanno in effetti ripreso la diagnosi e descritto in termini abbastanza precisi. In termini più semplici e descrittivi, i bambini con autismo hanno compromissioni qualitative del linguaggio, anche molto gravi, fino a un totale assenza dello stesso. In effetti, sì, le slide poi le faremo avere, assolutamente, assolutamente. Quindi non dovete stare qui a scrivere troppo, così riuscite a seguire meglio. Cioè, alla fine delle 2 giornate io metto insieme tutti i pezzi e li passo a meno. Quindi il linguaggio è spesso assente, e anche se il linguaggio è presente, questo linguaggio è comunque un linguaggio che non sempre ha al suo interno un significato, no? È un linguaggio che si sviluppa in modo diverso, perché sappiamo che c'è una grande differenza tra quello che è linguaggio e quello che è comunicazione, no? Sapere utilizzare il linguaggio per comunicare per loro è molto difficile. No, ancora l'altro ieri ero in una scuola e dicevano l'insegnante: ma questa bambina in grammatica non ne sbaglia una, è veramente brava, è veramente brava nello scrivere, però poi nel produrre testo non riesce assolutamente a produrre un testo. È strano, perché ha una conoscenza del linguaggio che è impressionante, no? Batte tutti i compagni, eppure no, non sa produrre un testo, proprio perché è molto più facile, no, imparare a scrivere che non utilizzare questa competenza poi per scopi comunicativi. Manifestano incapacità o importante difficoltà a sviluppare una reciprocità emotiva sia con gli adulti sia con i coetanei, che si evidenzia attraverso comportamenti, atteggiamenti e modalità comunicative anche non verbali non adeguate all'età, al contesto o allo sviluppo mentale raggiunto. Presentano interessi ristretti, comportamenti stereotipi e ripetitivi, e quello poi dopo, su questi argomenti poi andiamo a vedere alcuni esempi più concreti. Poi sì, ho detto, siccome è inutile che perdiamo troppo tempo sulla diagnosi, però è interessante questa novità di ASL 5, che magari qualcuno ne ha già sentito parlare. Praticamente il DSM 5 è il nuovo manuale che descrive tutte le malattie, che descrive tutti i disturbi mentali, eccetera. Nel mondo scientifico, dopo aver fatto un po' di ricerca, ha deciso che da ora in poi si parla di disturbo dello spettro autistico, sempre. No, quindi non si parla più di autismo atipico, non si parla più di Asperger, no? Quindi tutte le diagnosi finiscono in una diagnosi unica, che ha fatto tanto discutere questa decisione, soprattutto per chi ha una diagnosi oggi dice: ma scusa, ma e Asperger dovevano finire adesso, no? E dal punto di vista emotivo abbiamo un problema in più. Diciamo che dal punto di vista operativo è una cosa molto positiva, molto, almeno io personalmente lo trovo positivo, perché tante volte, da tanti anni, no, incontro professionisti, operatori, insegnanti, che dicono: ma tanto questo è un autismo atipico, quindi no, non è così grave. attenzione, è sempre un disturbo dello spettro autistico, ha sempre, no, certe, una certa vulnerabilità che va rispettato. Quindi comunque dal punto di vista operativo non cambia molto, no, questa, diciamo, il fatto che ha una diagnosi piuttosto che un'altra, l'importante è che fa parte di questo spettro. Bene, come viene riassunto alla fine questo disturbo dello spettro autistico? Quindi una cosa che è cambiato è che invece di avere la triade di disturbi, quindi difficoltà nella comunicazione, nell'interazione e poi con l'immaginazione, le difficoltà di comunicazione e di interazione sono state messe insieme. Quindi adesso si parla di deficit persistente nella comunicazione sociale e nell'interazione sociale in diversi contesti, non spiegabile attraverso un ritardo generalizzato dello sviluppo e manifestato da tutti e tre i seguenti punti. Quindi è positivo, perché come si fa a distinguere tra comunicazione e socializzazione? È una cosa molto sottile, no? E non si può interagire senza comunicare, no? È difficile. Oppure non si può comunicare senza interagire. E quindi questi punti: deficit nella reciprocità socio-emotiva, un approccio sociale anormale e fallimento nella normale conversazione, in avanti e in indietro, e o un ridotto interesse nella condivisione degli interessi, emozioni, affetto e risposta e o mancanza di iniziativa nell'interazione sociale. Questo è in effetti più che condivisibile, questa parte. Poi deficit nei comportamenti comunicativi non verbali usati per l'interazione sociale, che vanno da una povera integrazione della comunicazione verbale e non verbale attraverso anormalità nel contatto oculare e nel linguaggio del corpo, o deficit nella comprensione e nell'uso della comunicazione non verbale, fino alla totale mancanza di espressività facciale e gestualità. In effetti ne vediamo regolarmente bambini che non riescono a usare la mimica facciale, che non riescono a usare anche il tono della voce come strumento comunicativo, che è importante, no? Questo parlare in modo monotono, sempre in questo modo, un po' robotico, no? un piccolo robot ogni tanto, no? E in effetti rende più difficile la comunicazione. Un deficit nello sviluppo è mantenimento di relazioni appropriate a livello di sviluppo, non comprese quelle con i genitori e i caregiver. No, quindi hanno fatto la distinzione, no, tra il rapporto che ha con i genitori rispetto al rapporto che ha con altre persone, perché il rapporto con i genitori può essere molto affettuoso, può essere, no, sembrare molto adeguato, e però appena esce fuori dal contesto di casa vediamo un bambino che fa molto fatica, no? Difficoltà nel regolare il comportamento rispetto ai diversi contesti sociali e o difficoltà nella condivisione del gioco immaginativo e nel fare amicizie e o apparente mancanza di interesse nelle persone. No, quindi questa primaria è abbastanza chiara e condivisibile come elemento. La seconda area è l'area del comportamento, gli interessi e attività ristrette e ripetitive, come manifestato da almeno due dei seguenti punti. In quest'area hanno finalmente introdotto le difficoltà sensoriali. È diventata una parte essenziale della diagnosi, e di questo sono estremamente felice, che è un'altra novità che è stata introdotta, e quindi dopo lo vediamo. Quindi, linguaggio e movimenti motori e uso di oggetti stereotipato e o ripetitivo, come semplici stereotipie motorie, ecolalia, uso ripetitivo di oggetti, frasi idiosincratiche, no? Come ad esempio frasi che hanno preso dai cartoni, che poi usano nei contesti della vita quotidiana, per esprimere un'emozione, piuttosto un desiderio, eccetera, no? È abbastanza classico. Eccessiva aderenza alla routine, comportamenti verbali o non verbali ritualizzati e o eccessiva resistenza ai cambiamenti, rituali motori, insistenza nel fare la stessa strada o mangiare lo stesso cibo, domande o discussioni incessanti o estremo stress a seguito di piccoli cambiamenti. Fissazione in interessi altamente ristretti con intensità o attenzione anormale, forte attaccamento o preoccupazione per oggetti inusuali, interessi eccessivamente perseveranti o circostanziati. E quindi qui il punto 4 che mi piace molto, quindi iperreattività e o iporeattività agli stimoli sensoriali o interessi visuali rispetto a certi aspetti dell'ambiente, apparente indifferenza al caldo, freddo, dolore, risposta avversa al suono o tessuti specifici, eccessivo odorare o toccare gli oggetti, fascinazione verso luci o oggetti roteanti. Ma no, questo è vero, no? Lo possiamo vedere in tanti ragazzini con autismo, che magari col tempo diminuisce, no? Quando crescono spesso vedo che c'è una forte evoluzione nel sopportare certi rumori, eccetera, legato anche con la comprensione degli stimoli. In altri casi vediamo un peggioramento, magari legato anche al subentrare di crisi epilettiche. Dunque è un aspetto molto importante che oggi andiamo a approfondire un po'. I sintomi devono essere presenti nella prima infanzia, ma possono non diventare completamente manifesti finché la domanda sociale non eccede il limite delle capacità. L'insieme dei sintomi deve compromettere il funzionamento quotidiano. Okay? Quindi il fatto di aver messo tutto insieme, no, come si fa a distinguere? Allora hanno introdotto dei gradi di autismo, quindi livelli di severità. Livello 3 richiede supporto rilevanti, quindi siamo il gruppo dei ragazzini più grave, con un livello 3. La comunicazione sociale, i severi deficit nella comunicazione sociale, verbale e non verbale causano un impedimento severo nel funzionamento, iniziativa molto limitata nell'interazione sociale e minima risposta all'iniziativa altrui. Interessi ristretti ai comportamenti ripetitivi, preoccupazioni, rituali fissi e o comportamenti ripetitivi che interferiscono marcatamente con il funzionamento in tutte le sfere. Stress marcato quando il rituale o la routine sono interrotte. È molto difficile ridirigere dall'interesse fissativo o ritorna rapidamente ad esso. Il livello 2 richiede un supporto moderato, comunicazione sociale, deficit marcati nella comunicazione sociale, verbale e non verbale, l'impedimento sociale appare evidente anche quando è presente supporto, iniziative limitate nell'interazione sociale e ridotta o normale risposta all'iniziativa degli altri. E poi gli interessi ristretti, quindi preoccupazioni, rituali fissi o comportamenti ripetitivi appaiono abbastanza di frequente da essere ovvi all'osservatore casuale ed interferiscono con il funzionamento in diversi contesti. Stress o frustrazione appaiono quando sono interrotti ed è difficile ridirigere l'attenzione. Invece livello 1 c'è il supporto lieve. Senza supporto di deficit nella comunicazione sociale causano impedimenti che possono essere notati. Ha difficoltà ad iniziare l'interazione sociale e mostra chiari esempi di atipicità o insuccesso nella risposta all'iniziativa altrui. Può sembrare che abbia un ridotto interesse nell'interazione sociale. Poi rituali e comportamenti ripetitivi causano un'interferenza significativa in uno o più contesti. Resiste ai tentativi da parte degli altri di interromperli. Ok, sì, diciamo, è nuovo e diciamo, cioè, ci sono scienziati che pensano, che credono che un 40% delle persone che oggi hanno la diagnosi dello spettro dell'autismo rischiano di perderlo. Altri invece non sono d'accordo con questa idea. Quindi diciamo, sarà ancora da vedere, no? Insomma, è ancora recente, diciamo, siamo un po' autistici anche noi di fronte alla novità. Quindi vedremo cosa succederà. Bene, noi quindi dobbiamo imparare in queste giornate a vedere sotto l'iceberg, no? Quindi noi vediamo dei comportamenti che sono ben visibili, che sono dei sintomi, molto spesso, ma dobbiamo andare a comprendere le cause del comportamento problema. Facciamo un breve intermezzo con un filmato, se riesco a farlo partire. Forse l'anno scorso ho fatto vedere un frammento del film Marathon, qualcuno mi ha detto di sì. Oggi faccio vedere l'inizio del film, quando il ragazzo in questione era ancora un bambino. ferma. Ok. Sì, sarebbe bello vedere tutto il film, ma non abbiamo questa possibilità stasera. No, e io trovo molto bello questo inizio del film, perché fa vedere molto bene, no, alcune caratteristiche tipiche dell'autismo. No? Ciò anche proprio preso, no, dai suoi rituali, dalle sue stereotipie, che non riesce assolutamente a dare significato a quello che la madre mi dice. No, anche se lei cerca concretamente addirittura fargli capire le cose, l'ha messo dentro la pioggia, no? E lui adora la pioggia, si vede, no? Che è proprio preso anche da questo stimolo sensoriale, però non coglie assolutamente il significato delle parole. E vediamo a quel momento che Sean aveva una forma di autismo molto grave, no? Sicuramente livello 3 possiamo dire. E l'anno scorso abbiamo visto un altro frammento invece dove lui aveva acquisito delle autonomie notevoli, no? È veramente un buon funzionamento, per cui dipende molto da come riusciamo a gestire gli stimoli intorno a loro. Adesso andiamo a vedere alcune caratteristiche tipiche dell'autismo che possono aiutarci a comprendere cosa possiamo fare per arrivare a un miglioramento nella gestione degli stimoli e di conseguenza anche il miglioramento del comportamento. Bene, cioè, questo, no, alcune breve spiegazioni rispetto a quello che la scienza oggi ci racconta. Sappiamo che ci sono tanti studi sul cervello dell'autismo, davvero tanti, estremamente interessanti gli studi, che si stanno spiegando sempre di più rispetto a quello che succede nel cervello delle persone con autismo. Sappiamo che c'è un grosso problema di creazione di sinapsi nel cervello dell'autismo, quindi le connessioni cerebrali che non sono diverse, no, nell'autismo rispetto al cervello tipico. Tre aree del cervello sono state studiate di più, cioè l'ippocampo, il lobo frontale e il cervelletto. Il cervelletto sembra l'area del cervello più interessante, da quando hanno scoperto che non è solo l'area del cervello che fa la programmazione motoria, ma coordina tutte le conoscenze emotive, cognitive, eccetera, no? Nel nostro cervello, li mette tutti insieme, quindi sembra un po', no? Il nostro computer personale che mette insieme tutte le informazioni, che fa i vari collegamenti. Sappiamo che le persone con autismo spesso fanno fatica a collegare l'informazione. Tra l'altro il cervelletto è anche l'area più coinvolta nel deficit dell'attenzione e l'iperattività, no? Quindi da tanto si sa che c'è qualche legame tra l'autismo e il disturbo dell'attenzione e l'iperattività, no? È difficile delle volte anche distinguere tra le due, delle volte si fa anche una doppia diagnosi, no? È veramente interessante. Bene, quindi ci sono tante ricerche, anche, no, quell'immagine mi aveva impressionato molto, no, vedete il cervello di un bambino, il cervello medio di un bambino tipico e di fianco il cervello di un bambino con autismo, che è molto più grande, perché il cervello autistico non si specializza evidentemente. No? Ci sono troppe connessioni, sono tutte sparse, non c'è una specializzazione, probabilmente è questo che spiega il fatto che il cervello è così grande. Ed in effetti lo vediamo in tanti bambini con autismo, che magari la testa è un po' più grande rispetto alla norma. Sappiamo che nell'autismo c'è un deficit nello sviluppo dell'imitazione spesso, quindi vediamo questa foto bellissima del neonato che è già in grado di imitare il viso del papà, no? Tira fuori la lingua, apre la bocca, no? Fa un verso, è bellissimo, no? Già dopo 12 giorni un bambino, un neonato, è in grado di imitare questo, no? Quando un neonato non lo fa, sappiamo che c'è un problema nello sviluppo. È un segnale importante quando un bambino non è in grado di imitare queste cose. E quindi questo è un dato importante. Sappiamo che un bambino con autismo ha problemi di imitare anche dopo i 3 anni. Sì, si è parlato anche molto dei neuroni a specchio. Essendo una scoperta del tutto italiano, probabilmente, no, se ne è parlato molto, e inizialmente si pensava che fosse una cosa davvero molto importante, perché sappiamo che c'è una ridotta attivazione dei neuroni a specchio nell'autismo. I neuroni a specchio ci aiutano moltissimo per imparare guardando gli altri, no? Noi possiamo emozionarci tantissimo guardando la televisione, guardando qualcun altro che fa un'azione, e possiamo anche imparare guardando gli altri moltissimo, no? Le persone con autismo in questo fanno molto, molto più fatica, quindi c'è una ridotta attività nel sistema frontale dei neuroni mirror. È molto interessante è lo sguardo, no? Dove guardiamo quando osserviamo un'interazione sociale. E, questa ricerca che sta andando avanti ci sta dando delle risposte estremamente interessanti, perché qui vediamo che noi tendiamo a guardare gli occhi delle persone per comprendere un'interazione sociale, lo facciamo quasi in automatico questa cosa. Addirittura basta che qualcosa assomiglia a una conformazione di un viso e tendiamo a guardare gli occhi, no? Quindi possono essere due cerchi e un triangolo e già il nostro cervello va a interpretarlo come fosse un viso, no? È veramente interessante questo. Mentre un bambino autistico lo va a interpretare come delle forme geometriche, appunto, stop, non c'è discussione su questo. E le persone con autismo tendono a guardare molto la bocca invece degli occhi. E questo è stata una scoperta molto importante e in effetti ogni tanto parlando con dei genitori mi dicevano, ma, tipo, quando andiamo all'estero e non capiamo la lingua abbiamo anche noi un po' questa tendenza di guardare la bocca, chissà, no? Stiamo cercando i significati, no? Facciamo fatica e quindi anche noi diventiamo un po' più autistico quando siamo all'estero, in effetti, no? Diventiamo più letterale. Bene, rispetto allo contatto oculare, quindi i bambini che non guardano negli occhi, i bambini commettono di guardare negli occhi. Un profilo anomalo di fissazione visiva, una mancata attenzione alla direzione dello sguardo e quindi di conseguenza una perdita di un importante indizio sociale. Questo è un elemento molto interessante. Quindi, come dicevo, noi abbiamo questa attenzione agli occhi che è mediata da un processo di orientamento automatico preferenziale verso stimoli con una configurazione simile a quella di un volto, no? Quindi Jones e Senior nella loro ricerca hanno dimostrato questa cosa, che è legato all'area subcorticale, l'amigdala di cui vi parlavo prima, quindi è un'area che è importante, coinvolto nell'autismo. Cosa succede nelle persone con autismo? Anziché attivarsi il giro fusiforme, si attiva il giro temporale inferiore, che è quella zona del cervello che si attiva normalmente quando guardiamo degli oggetti. Quindi sembra quasi che le persone con autismo ci guardano come fossimo degli oggetti, no? Ovviamente non è così bianco e nero la cosa, però sicuramente il fatto che si attiva un'area del cervello diversa rispetto al nostro cervello, è ovvio che hanno un'interpretazione, una comprensione diversa dello stimolo. Quindi noi possiamo parlare del cervello sociale, no? Se ne parlo parecchio del cervello sociale ultimamente, ed è chiaro che nell'autismo il cervello sociale è sottosviluppato. Poi, cos'è l'origine? Un quarto perché c'è deficit tra queste strutture corticali, oppure c'è il deficit tra le strutture perché non guardo? Non lo so, non sappiamo. Sappiamo che ad esempio il modello Denver, negli Stati Uniti, che prende in carico dei bambini appena possibile, anche 12 mesi, 18 mesi, iniziano a fare un trattamento intensivo, e l'anno scorso è uscita una ricerca che ha dimostrato che il cervello si può modificare, no? Hanno portato dei bambini con una chiara diagnosi di autismo verso la normalità, il cervello si è modificato addirittura, perché hanno stimolato moltissimo, tra le varie cose, hanno stimolato moltissimo lo sguardo, hanno insegnato a questi bambini dove dovevano guardare. Rispetto a questo c'è una ricerca che non ho ancora letto, ma una collega me l'ha riferito, e hanno fatto una sperimentazione con bambini, con neonati di 6 mesi, gli hanno messo in testa questa macchina che va a vedere dove guardano questi neonati, e hanno scoperto che i bambini che invece di guardare gli occhi, che guardavano di più verso la bocca, hanno quasi tutti avuto una diagnosi di autismo un paio di mesi dopo, mentre non era visibile l'autismo, non si poteva vedere, non c'erano qualcuno magari sì, ma la maggioranza di questi bambini sembravano normali. Per cui è un segnale precoce, invisibile, che hanno reso visibile con questa tecnica. Quindi davvero, come dicevo, la scienza sta andando avanti, ci sta dando delle risposte interessanti. Quindi stimolare lo sguardo, ma ma dando delle spiegazioni, no? Le persone con autismo devono capire perché devono guardarci negli occhi, cos'è che devono guardare, perché loro vedono altre cose, no? Il problema è quello, non è semplicemente stimolando lo sguardo o il contatto oculare che risolve il problema, no? Se fosse così semplice, no? Potremmo andare a casa dopo questa affermazione, no? Però sappiamo che nei bambini molto piccoli è un elemento che porta dei benefici, sappiamo che però non con tutti funziona, perché a livello sensoriale, come andiamo a vedere dopo, ci sono grosse difficoltà spesso nella gestione degli stimoli, no? delle iposensibilità che non ci danno la possibilità di intervenire su questa cosa. Ok, interessante, quindi anche riferimento sociale è una caratteristica importante nel neonato, quindi che le caratteristiche emotive di un evento sono attribuite in base allo stato emotivo osservato in un'altra persona. Quindi il bambino, guardando la mamma, guardando il papà, capisce se può avvicinarsi al cane. Se la mamma fa vedere lo sguardo, è spaventato, il bambino non si avvicinerà al cane. Il bambino autistico andrà dritto, no? Verso lo stimolo che gli interessa, no? Nell'autismo c'è minore empatia ma maggiore sistemizzazione, si può dire. Allora, la mancanza di contatto oculare, di attenzione congiunta, di riferimento sociale porta probabilmente al deficit della teoria della mente, no? La competenza che noi abbiamo per prevedere il comportamento dell'altro in base alle sue intenzioni. Non possiamo con la teoria della mente capire quali sono i bisogni dell'altro, quello che magari pensa, quello che prova, eccetera. Possiamo attribuire degli stati mentali all'altro con la nostra teoria della mente. Nell'autismo questa teoria della mente è sottosviluppato. Delle volte non si sviluppa, ma ci sono parecchie persone con autismo che ho conosciuto, almeno crescendo vedo che sviluppano una minima capacità di teoria della mente. Quindi minor empatizzazione, maggior sistematizzazione, quindi comprendono meglio le regole di un sistema chiuso, e questo l'ho potuto constatare, anche poi c'è una preferenza per contingenze perfette, l'ho potuto constatare anche nel mio fratello autistico, non so se l'anno scorso avevo raccontato che lui aveva iniziato, mio fratello sordo autistico, aveva iniziato a utilizzare una macchina che si chiama Babar, magari qualcuno lo conosce, è uno strumento che legge il codice barre, è un strumento di comunicazione aumentativa, possiamo dire, no? Quindi di fianco ad ogni immagine che lasciamo o delle scritte c'è un codice barre. Quindi lui basta che clicca sopra questo codice bar e da questa macchina esce la voce. La cosa interessante è che quando lui ha iniziato a utilizzare questa macchinetta per chiedere, non so, latte, per chiedere di andare in bici, eccetera, eccetera, lui ha cominciato a parlare di più. Mio fratello diceva una trentina di parole. Dopo circa 2 mesi di utilizzo di questa macchina, mio fratello aveva 32 quando l'aveva iniziato a utilizzare, ne diceva 150. Quindi lui dice, ma come? Non è possibile, mi stai prendendo in giro? No, sono le contingenze perfette, perché questa macchina dice la parola sempre nello stesso modo, con la stessa intensità, la stessa voce, la stessa tonalità, eccetera, no? Quindi ci sono tantissime componenti che rimangono identici e questo evidentemente ha dato la possibilità a lui ad elaborare lo stimolo e lo stimolo è di conseguenza utilizzarlo. Veramente interessante. Poi purtroppo è andato a perso l'interesse per questa macchinetta, quindi adesso lo usa veramente raramente, però ha mantenuto alcune parole che aveva imparato in quel periodo lì. Okay. Bene, sì, dopo passiamo alla percezione, adesso lo saltiamo. Quindi sì, abbiamo detto la teoria della mente che è deficitario spesso, molto interessante le funzioni esecutive a livello operativo, è molto importante saperlo, no? La difficoltà che le persone con autismo hanno di pianificare, di organizzarsi. C'è l'inibizione di risposte prepotenti che è regolato dalle funzioni esecutive, la flessibilità, la ricerca organizzata, l'utilizzo della memoria di lavoro sono tutte legate alle funzioni esecutive, che sappiamo che tante persone con autismo sono deficitarie. Si parla anche di inerzia, quindi legate, collegate con le funzioni esecutive, quindi la difficoltà a cominciare e pianificare l'azione, ma una volta che hanno cominciato trovano difficile fermarsi prima di aver finito. Anche questa è una caratteristica abbastanza tipica. Infatti, questo lo vedo in tutte le forme di autismo molto presente. Mio fratello Asperger, quando ha iniziato a lavorare, è stato difficile fargli capire che non doveva finire tutto lo zaino, lui doveva finire alle ore 2, a lui andava, finiva a lavorare alle 11 di sera, iniziava alle 5 del mattino, finiva alle 11 di sera, no? Perché lo zaino era ancora metà piena, non poteva finire prima, no? E si dimenticava anche di mangiare, prima si lavora, poi si mangia, mi dice, no? È stato molto difficile questo all'inizio, no? Insegnargli la flessibilità nel gestire i compiti al lavoro. Ho sempre trovato molto affascinante la teoria della coerenza centrale, anche se alcuni scienziati non condividono, o perlomeno la difficoltà di coerenza centrale non è generalizzata in tutti gli ambiti nell'autismo, secondo alcuni scienziati. Cos'è questa coerenza centrale? Quindi la forza che unisce grandi quantità di informazioni, che sarebbe debole nell'autismo. Quindi noi automaticamente tendiamo a collegare delle informazioni, vedere il contesto dell'informazione, come in questo caso, nell'esempio, c'è un bambino che vede questa immagine e di fronte alla domanda che cos'è dice un pezzo di raviolo, nonostante il fatto che aveva detto cellettino, cioè non tiene conto col contesto, vede quel dettaglio e lo identifica come un pezzo di raviolo. Questo a livello visivo, ma figuriamoci a livello del linguaggio, cosa vuol dire non comprendere il contesto. Quindi ogni parola ha un suo significato, al di là del contesto, non ci capiamo più. Infatti, mio fratello autistico, noi non potevamo parlare di mare in casa nostra. Quando c'era la parola mare all'interno di una frase o piscina, lui partiva dritto a prendere tutte le sue robe perché doveva andare al mare o doveva andare in piscina. Non era assolutamente contestualizzato quell'informazione, no? Era difficilissimo, dovevamo sempre pensare prima di parlare, era la regola in casa nostra, perché rischiava di scatenare delle crisi di comportamento, perché lui non riusciva assolutamente a contestualizzare le informazioni, no? Ed è legata alla difficoltà con la coerenza centrale. Facciamo questo esempio. L'anno scorso ve l'ho fatto vedere per caso, magari no, credo di no, bene, meglio. Cosa vedete? Sì, qualcuno è stato bravissimo, non vuol dire essere autistico, né? Se riesce a individuare. È un pomodoro. Sì. A che cosa avete pensato? Alla gola, è un tipico, è un classico, alla gola ad esempio, no? Partiamo dalla nostra esperienza, no? Quindi soprattutto in questo periodo in cui tutti i bambini sono ammalati, no? Soprattutto le mamme vedono la gola, eh? Non c'entra niente la gola, eh? Interessante, facciamo un altro esempio. Bravissimo, bravissimo. L'asparago, ho sentito dire l'asparago, incredibile, difficilmente. I modenesi sono veramente in gamba, devo dire. No, Adesso faccio vedere che è vero, perché sennò... Bene, perché vi faccio vedere questi esempi? Beh, per rendergli un attimo l'idea della fatica che le persone con autismo fanno quotidianamente a comprendere le nostre comunicazioni. Se percepisci i dettagli, come fai a... No? Quanto tempo ci vuole per arrivare ad integrare gli elementi e comprendere il contesto? Soprattutto quando quel dettaglio ha un significato diverso per te. Se tu pensi alla gola, non arrivi a comprendere che si tratta di un pomodoro. No? Non ce la fai. Parliamo due lingue diverse. Questo è davvero molto, molto interessante. No? Quindi quando parliamo di comportamento problema, parliamo anche di questo. La base del comportamento problema c'è spesso questo, la grande frustrazione di non essere capito o di non comprendere. È un elemento importante. Mi piace molto questa immagine che mi ha passato il mio collega belga Marc Serres, che è uno psicologo che tra l'altro lo scorso weekend è venuto a Novara due giornate per un corso specialistico nella gestione del comportamento problema e tornerà anche a marzo per continuare questo percorso con questo gruppo di operatori, e lui lavora con ragazzi con autismo grave e con gravi comportamenti problematici. È un consulente che fa tante osservazioni, che cerca sempre di trovare in qualche modo una soluzione o comunque un modo per gestire il comportamento problema, e mi piaceva molto, no, questa immagine che ha dato, no? Quindi per noi è uno sforzo cercare la differenza, per loro è uno sforzo trovare l'uguale. Loro in un batter d'occhio spesso vedono le differenze, no? Lo colgono subito la differenza. E noi ci mettiamo un po', perché noi vediamo l'intero, diamo subito un significato all'immagine. Loro no. Mi diceva una mamma l'altro ieri, una mamma che mi diceva, mi ha fatto morire: siamo andata a Venezia e mio figlio, la prima cosa che ha detto, no, qui in questa città non voglio entrare, c'è un teschio. Un teschio. Lei ci ha messo mezz'ora per trovare il teschio, che era in alto, un'immagine piccolino su una casa, un piccolo teschio all'interno di un marasma di stimoli. Non so come ha fatto a vederlo, non lo so. Ah, è che carino, nel senso che fa vedere, no? Tutti i particolari dettagli che magari loro osservano che noi non vediamo. Questa difficoltà di filtrare l'informazione, no? Che è tipico per l'autismo. Non dov'è che devo guardare, cos'è che devo ascoltare? No, l'orientamento verso lo stimolo giusto è difficile, e adesso lo approfondiamo parlando della sensorialità diversa nell'autismo. Okay. Quindi sì, prima di andare a parlare della sensualità, quindi io condivido assolutamente, no, quello che dice Theo Peters rispetto al tener conto con la loro vulnerabilità. Sono veramente persone vulnerabili, proprio per questa percezione diversa, la comprensione diversa della realtà, fanno talmente fatica a sopravvivere in questo mondo. Anzi, vedo che è quasi incredibile che ci sono così pochi comportamenti problematici rispetto alla fatica, allo stress che loro vivono quotidianamente. No, loro cercano di stare dentro le regole il più possibile, ma queste regole non sono chiare, non cambiano sempre e non c'è mai nessuno che le rispetta, no? E quindi per loro è difficile rimanere in piedi. Sviluppare una profonda comprensione dell'autismo sicuramente è un compito nostro, sia come operatore, insegnante, genitore, psichiatra, chiunque sia che si occupa dell'autismo. E questo condurrà automaticamente a posizione di rispetto per tutti gli sforzi che si fanno per sopravvivere dalla cosiddetta gente normale. Quindi dobbiamo cercare di condividere la loro mente, cercare di capire l'autismo dall'interno. E questo è quello che stiamo cercando di fare. E questo è un modello di stress dinamico nell'autismo di Grace Barron che mi ha passato Mark l'altra settimana, che io condivido. Cosa vediamo? le persone con autismo vivono davvero uno stress notevole. Questo stress nasce spesso proprio dall'autismo, dalla loro diversità di gestire gli stimoli, dalla loro diversità nell'interpretare l'informazione sociale, comunicativa e quant'altro. Quindi nell'elaborazione degli stimoli c'è una ricerca enorme di cercare di far fronte, no? Il coping, far fronte alle difficoltà, e c'è una ricerca di controllo. Quindi questa ricerca di risolvere problemi è notevole e si traduce spesso anche in tutti i rituali che noi vediamo in loro. E se non riescono a far fronte a queste difficoltà, nasce spesso il comportamento problema, che può essere sia interiorizzato, che anche no, nella testa, che pensano a quelle che devono fare, preso da pensieri ossessivi, eccetera, e a comportamenti problema verso l'esterno. E noi vediamo poi anche, purtroppo, in alcuni casi che se anche in questo caso non trovano uno sbocco, non trovano delle soluzioni, nascono i disturbi d'ansia, nascono le psicosi, i disturbi ossessivi compulsivi, nasce la depressione, insomma, no? Quindi loro sono davvero soggetti anche loro a queste difficoltà se lo stress diventa ingestibile, no? Cioè anche tutti siamo soggetti a questo tipo di disturbi, le persone con autismo ancora di più, proprio perché sono più vulnerabili. E questo è una cosa interessante, insomma. Bene, sì, questa immagine è di Enrico Valtellina, non so se qualcuno conosce Enrico Valtellina. Enrico Valtellina è uno scienziato, un filosofo, che ha lavorato all'Università di Bergamo, che adesso lavora per l'Università di Trento, è un filosofo con la sindrome di Asperger. È una persona veramente, e lo conosco personalmente, è una persona che mi piace moltissimo per la forza che ha nell'esprimersi e di portare avanti le sue idee. Ma lui è venuto un paio di anni fa a Novara a raccontare la sua vita, a raccontare le sue fatiche. Perché dice, no, la mia vita è costantemente sovraccarico, no? Devo gestire troppi stimoli e tante volte non ce la faccio. E noi andiamo a approfondire il lavoro di Olga Bogdashina, di questo ritorno dopo, ma questo è Enrico, lo vediamo sull'immagine, ha fatto lui con Photoshop questa immagine stupenda, e dice il sovraccarico non è solo sensoriale, ma il sovraccarico è a livello emotivo e a livello mentale, no? Loro non riescono a fermare il cervello, questo cervello va avanti a pensare, a ripensare, a riconsiderare le cose, fanno molto fatica a fermare il cervello, e a livello emotivo, come dicevo prima, no? La fatica di trovare un modo per gestire le emozioni. Prima di tutto fanno fatica ad esprimere le emozioni, ma loro le emozioni ce le hanno dentro e non sanno come fare, no? Queste emozioni che sono molto spesso bianco e nero, no? Da un estremo all'altro, questi sbalzi di umore che possiamo vedere in tanti bambini e ragazzi con autismo, sono legati al fatto che fanno fatica ad apprendere come gestire queste emozioni, no? L'educazione all'emozione, diciamo, è un lavoro che andrebbe fatto anche con i bambini tipici, perché no, si fa fatica, i ragazzi di oggi fanno molto fatica in questo senso. Non so se è colpa un po' della tecnologia e tutto, che una volta era molto più fisico la vita, molto più, no, correre fuori, trovarsi, stare insieme, chiacchierare, eccetera, quindi forse si faceva meno fatica in qualche modo ad imparare a gestire le emozioni. I ragazzi di oggi fanno molto fatica, le persone con autismo ancora di più, proprio perché la modalità che un genitore ad esempio utilizza con un figlio normale è, quando un bambino è triste lo prende in braccio. Il bambino con autismo non vuole essere preso in braccio, no, non tutti, ma no, c'è un gran numero di bambini con autismo che non riesce a sopportare il contatto. E quindi quello che usi normalmente per tranquillizzare un bambino non funziona, Ed è questo che rende molto difficile lo sviluppo emotivo nelle persone con autismo. E quindi queste le tre S, no? Queste sovraccarico emotivo, sensoriale e mentale sono notevole e quindi dobbiamo tenerne conto e trovare delle soluzioni. E questo giornato spero insieme a voi di trovare alcuni esempi di soluzioni che possiamo dare per rendere meno pesante la vita, meno stressante la vita per questi ragazzi. Tempo Grandin, no? La conosciamo forse tutti, Tempo Grandin. Tempo Grandin ha cambiato la storia nell'autismo, una persona adulta con autismo che ha scritto alcuni libri, scrive tanti articoli, fa delle conferenze, una persona che ha scritto il libro Pensare in immagini, che, no, che ha fatto capire la loro modalità diversa di apprendere, la loro modalità diversa di pensare, e che ha dato davvero un grosso aiuto ai genitori, ai professionisti, operatori, insegnanti nel affrontare le problematiche legate all'autismo. E lei dice quindi: sono ancora perplesso per la quantità di persone che non prendono in considerazione le questioni sensoriali e il dolore e lo sconforto che possono causare. Le questioni sensoriali sono molto reali e sono piuttosto presenti in un certo grado che non ha senso presente nelle persone. Quindi lei dice che comunque la maggioranza delle persone con autismo ha una modalità diversa, no, di gestire gli stimoli sensoriali, che con qualcuno è in modo estremo, con altri invece non sono difficoltà sensoriali con cui si può convivere, che non sono assolutamente gravi, no? Però in qualche modo è sempre, sempre presente, secondo lei. Questo passare un'altra... Un attimo solo. Questo qua. Ok, questo qua. Quindi vi presento il lavoro di Olga Kogdashina. Non so se la conoscete, ha scritto il libro Le percezioni sensoriali nell'autismo della signora Asperger, è stato pubblicato da Uovo Nero qui in Italia. Olga è una mamma e ricercatrice nel campo dell'autismo da tanti anni, lei è ucraina, è davvero, veramente un esperto nel campo dell'autismo. E nel suo libro, o nei suoi libri praticamente, pone molta attenzione a questa diversità nella percezione, nella diversità nell'elaborazione degli stimoli, e lei è uno degli scienziati che cerca in qualche modo di farci capire che la triade dei disturbi nasce molto spesso da questa diversità nell'usare i sensi, diversità di percepire. Quindi se tu hai i sensi che funzionano in modo diverso, che percepiscono in modo diverso, di conseguenza tu hai abilità diverse, hai un modo di pensare diverso. E di che questo per lei è anche la base della mancanza o la difficoltà nell'uso della teoria della mente. Quindi deficit di coerenza centrale, eccetera, no? È tutto, nasce tutto dall'uso diverso dei sensi, secondo lei. Molto, molto interessante il suo libro, è un libro che bisogna leggere tante volte per comprendere, devo dire, perché è talmente particolare, forse perché noi siamo monotipici, no? Non abbiamo tutti questi problemi. Sì, tutti comunque abbiamo le nostre sensibilità sensoriali, perché nessuno è perfetto, anzi, meno male che nessuno è perfetto, perché il mondo sarebbe noioso. Però certamente, no, c'è chi è sensibile a certi rumori, a certi odori, a certi, no, eccetera, è normale questa cosa. È che nell'autismo queste difficoltà sono spesso, no, molto, molto forti. Quindi come funziona la percezione? Di solito di fronte a uno stimolo prima di tutto c'è una sensazione Dopodiché arriviamo all'interpretazione per arrivare a comprendere lo stimolo. Tante volte le persone con autismo si fermano alla sensazione, non c'è l'interpretazione e di conseguenza non può esserci neanche la comprensione. No, vivono di sensazioni molto spesso, come prima quando abbiamo guardato i dettagli che guardano, è un po' a livello, no, della sensazione, a livello sensoriale, e tanti rituali sono a livello sensoriale, no? A livello della sensazione, cercare sempre, no, quel rumore, quel tatto, quel calore, no? È davvero molto, molto presente nei rituali delle persone con autismo. Nel libro lei descrive tutte le diversità nei vari canali sensoriali, quindi sia la visione, l'udito, il tatto, l'olfatto, il gusto, la propriocezione, cioè la nostra capacità di percepire il proprio corpo come una cosa intera, diciamo, no? Quindi tutti i sensori che abbiamo nel nostro corpo per capire la posizione che prende il nostro corpo, così ci aiuta a stare seduto, ci aiuta a stare in piedi, ci aiuta a capire, ci aiuta anche a camminare, perché se non sai dove si trova il piede destro e quello sinistro non riesci a coordinare i movimenti. E poi il sistema vestibolare, quindi tutto quello che riguarda l'equilibrio, che è un altro sistema molto importante. Ok, quindi diciamo tutti questi canali possono essere in ipo o in iper, quindi le ipersensibilità possono esserci in tutti i canali, possono essere in alcuni canali, e ipo, no? Quindi quando il canale in qualche modo non riesce a sentire lo stimolo, non capita parecchio, no? Di fronte a certi rumori il bambino non ti dà nessuna risposta, no? Sembra proprio sordo nei primi momenti, mentre quando lo chiami per nome magari ti arriva, o sente la parola cioccolato, eccolo qua, no? E invece l'hai chiamato mille volte e non ha dato nessun segnale di aver percepito lo stimolo. È molto, molto strane queste cose. Sì, ok, su questo poi torniamo dopo. Uso spesso l'immagine mentale come concetto, lo trovo molto importante. Quindi nel mondo reale la nostra immagine mentale del mondo sono diversi. Quindi l'immagine mentale l'ho imparato molto bene arrivando da una cultura straniera e quindi dovendomi adattare alla vostra cultura. E ho cominciato a comprendervi sempre meglio. Mi ricordo mia moglie che ai tempi, quando eravamo fidanzati, veniva al mio paese e dopo 2 giorni stava male, perché il cibo comunque è diverso, no? Era difficile da comprendere, no? per me. Adesso lo capisco, anch'io dopo 2 giorni, quando sto in Belgio, voglio la pasta, non ce n'è, deve esserci ma la pasta vera, però, non la pasta che colla, che no, l'immagine mentale, non sono spaghetti, non è pasta quella che si vende all'estero, no? Lo vendono per... è incredibile, è strano, non riesco, no? Anch'io sono arrabbiato per questa cosa adesso, una volta, no, adesso dico, porca miseria, ma com'è possibile, no? E poi penso all'autismo, l'immagine mentale che loro hanno delle cose, no? Loro hanno imparato che la pasta è quello, poi vanno a scuola e devono mangiare la pasta, ma non è pasta, non mi puoi vendere quello per pasta, per dire, no? Non è quello che fa la mamma, è un'altra cosa, no? E quindi la grossa difficoltà nel comprendersi nasce anche da quello, no? Dalla tua aspettativa che hai di fronte a una cosa che viene detto o fatto, no? Andiamo a fare un lavoro in classe. Cosa vuol dire, no? Subito si attiva nel cervello un'idea di quello che potrebbe essere del lavoro, no? Magari pensavano di fare un lavoro sul quaderno di matematica, piuttosto che invece viene presentata una cosa completamente diversa. Parte la crisi, no? Non ci siamo capiti, no? Ok, no, quindi l'immagine mentale è una cosa che dobbiamo tenerci in mente quando andiamo a analizzare i comportamenti problematici. Ok, il problema per tanti individui con autismo è che non si realizzano che la loro elaborazione percettivo-sensoriale è differente. Quindi un pensiero tipico che potrebbe avere è: c'è qualcosa che non va in me, non sono in grado di fare le cose giuste, tutti si arrabbiano con me, non importa quanto ci provo, qualcosa va storto, altre persone sono in grado di fare cose che io non riesco, deve essere colpa mia che ho così tanti guai. Ed è un pensiero abbastanza ricorrente nei nostri ragazzi, anche perché quante volte non vengono corrette, non va bene, stai attento, no. stiamo sempre addosso, e quindi questa cosa per loro è difficile da comprendere, no? Un'immagine di sé molto basso, molto spesso, per numerosi motivi, no? Ma legato spesso a questa difficoltà percettivo-sensoriale che hanno. O'Neill dice: imparare come funzionano i sensi di ogni singola persona con autismo è una chiave cruciale per comprendere quella persona, ed è, io lo condivido assolutamente, lo condivido. Tante volte ho visto che quello che veniva descritto come comportamento problema era semplicemente un problema di tipo sensoriale. Ancora 2 settimane fa mi arriva una mamma che mi dice: da quando ho avuto la diagnosi ho cominciato a leggere tanto, e siccome ho letto il libro di Olga mi sono accorto che mia figlia, che come problema aveva che tutte le notti si alzava 10 volte, veniva nel nostro letto eccetera eccetera, in realtà lo faceva perché lei è iperuditivo, lei sente tutto, quindi basta che qualcuno tossisce piuttosto che si gira nel letto, lei si sveglia. Da quando abbiamo messo una camera, il suo letto, in una stanza in alto, sotto soffitto, così lontano da tutti, lei dorme tutta la notte e non viene mai a disturbarci, no? E noi che pensavamo che lei aveva bisogno del contatto, cioè, lei aveva bisogno del contatto, è vero, perché aveva paura, perché era sempre, no, in allerta, oddio cosa succede, no? E quindi il buio di notte è ovvio che vai a cercare qualcuno, no? E invece lei adora dormire da sola, è veramente orgogliosa del fatto che adesso dorme da sola, ma è, no, aveva questo problema di tipo sensoriale, no? È davvero, no? Pazzesco quante volte queste cose accadono. Altro elemento importante è la percezione della gestalt, che lei descrive bene. Quindi è l'incapacità di distinguere tra informazioni di primo piano e informazioni di sfondo. E questo è un elemento che può essere a livello visivo, come l'esempio di prima del teschio, è un po' quello. Lui ha una percezione gestalt, vede tutto in un attimo, no? Ed è tutto collegato uno con l'altro, mentre noi non guardiamo il teschio perché non è rilevante il teschio in quel momento. Appena arrivato in una città mica vai a vedere, no? O devi essere, non so, qualcuno che si intende di arte, quindi magari va a vedere tutti questi particolari, se no difficilmente vai a accorgertene di queste cose. E quindi questa incapacità di distinguere tra informazione in primo piano e di sfondo è un problema non indifferente. Percezione della scena intera come una singola entità, percependo tutti i dettagli ma senza elaborarli in simultanea, no? Quindi non c'è l'elaborazione spesso di quello che vedono. Come dice la donna Williams, era come avere un cervello senza filtro. Ed è vero questo, ed è vero. È pesante, no? Soprattutto quando poi i sensi, quando tutti i sensi collaborano, no? Tutto viene percepito con la stessa intensità, l'udito, visivo, tatto, e quindi tutto si mischia a quel punto, no? Un altro filmato che ho trovato su internet che è abbastanza sconvolgente, lo guardiamo un attimino insieme, perché secondo me rende molto l'idea di quello che succede. Ok. Dopodiché vi faccio fare una breve pausa, perché anche per voi a livello sensoriale immagino che diventa un po' troppo venerdì sera. Ok, bene, stavamo parlando della percezione della Gestalt, quindi quando hai una percezione della Gestalt significa che ogni situazione è unica e quindi ogni dettaglio che cambia, cambia l'immagine intera, cambia il significato. Quindi la percezione della Gestalt praticamente spiega in gran parte la difficoltà di generalizzazione nell'autismo, la difficoltà che fanno a non portare, diciamo, trasportare le loro competenze anche in ambiti diversi, no? Riescono a fare delle cose a scuola, a casa non riescono e viceversa, no? È tipico questo, perché non vogliono, perché non possono, non riescono ad integrare le informazioni e trasportarle in altri contesti spesso, no? Hanno molto molto fatica a fare questo. E ogni cambiamento distrugge la Gestalt e porta confusione, ansia, sì, la vediamo, la prima cosa che fanno arrivando a casa magari sistemare le cose che sono sul tavolo, raddrizzare i libri, no? Questo è un comportamento che vediamo spesso. Poi ci sono anche persone tipiche che fanno questo, poi no. Però in effetti no, tutti abbiamo qualche tratto autistico, diciamo, no? Non siamo tutti autistici, ma qualche tratto ce l'abbiamo tutti. Bene, abbiamo parlato di immagine mentale, esistono anche le mappe mentali, quindi una mappa mentale è un'immagine mentale che mi formo, che mi aspetto, che coincide con la natura degli eventi, così che non possa essere sorpreso o scioccato da qualsiasi situazione. Ho una mappa mentale di come le cose intorno a me dovrebbero accadere. Quando non avvengono come mi aspetto, l'ansia non è meno che qualsiasi dolore fisico, produce una sensazione amplificata attraverso il mio intestino. Questo è scritto da Tito, una persona con autismo. No, come dicevo, non solo esistono le immagini mentali, anche le mappe mentali, quindi no, l'idea che alcuni eventi devono accadere uno vicino all'altro, una sequenza di eventi che devono accadere esattamente così come ce l'hanno in testo loro, ma più delle volte non accade esattamente così. E li vedi, no? Che devono riprendere dall'inizio il percorso perché c'è stata un'interruzione e quindi no, non riescono ad andare avanti se non riprendendo tutto dall'inizio, perché è tutto collegato, è un'immagine, è una mappa mentale per loro fondamentale, no? Che ha un significato per loro molto chiaro, per noi molto meno. E il fatto che può anche produrre quindi degli odori fisici, questo preoccupa parecchio. Un altro effetto collaterale, la percezione della Gestalt fa diventare individui con autismo vulnerabili al sovraccarico sensoriale o al sovraccarico mentale, come abbiamo potuto constatare nel video prima. Quindi come nei computer succede quando devono elaborare troppa informazione contemporaneamente, tendiamo spesso a bloccare, alcune persone si spengono o si scollegano completamente. Questo è vero, no? Sì, tutte le persone che lavorano con l'autismo sicuramente hanno fatto qualche esperienza di questo tipo. Cosa possiamo fare per aiutare nel caso di percezione Gestalt? Dobbiamo scoprire qual è la modalità che non filtra l'informazione e rendere l'ambiente dal punto di vista visivo, uditivo, eccetera, più semplice. Il prossimo passo potrebbe essere di insegnare alla persona di spezzettare l'immagine visiva o uditiva in unità significative, insegnare a riconoscere gli aspetti importanti degli oggetti e situazioni mentre si ignorano quelli irrilevanti. Struttura e routine rendono la comprensione di attività quotidiana più facile e danno sentimenti di sicurezza e fiducia, no? Questo è, no? Possiamo comprenderlo, no? da quello che abbiamo visto prima. Sempre comunicare alla persona in anticipo in modo in cui riesce a capire, ad esempio utilizzando i mezzi verbali, visivo o tattili, cosa sarà cambiato e perché. I cambiamenti dovrebbero essere graduali, con la sua partecipazione attiva. No? Quindi quando vogliamo introdurre i cambiamenti non dobbiamo farlo senza considerarli, no? Devono essere parte attiva del cambiamento. Come dicevo, stavo facendo questo corso con i miei colleghi del Belgio e diceva una cosa molto interessante. Diceva che per poter cambiare una routine, tipo quando una persona come routine la domenica deve andare sempre in bici, ad esempio, no? Perché è una routine, deve essere così. E magari se la persona sarebbe ben felice di fare qualcos'altro, ma nella sua testa deve essere così. Come facciamo a modificare questo comportamento? Lui ha detto, bene, noi possiamo introdurre gradualmente un cambiamento, ma dobbiamo sempre lasciare lì la bici, perché la bici è la sua sicurezza, non possiamo togliere la sicurezza. Quindi affiancato alla bici diamo un'altra attività, quindi andiamo in bici ma facciamo anche questo, no? E gradualmente aumentiamo il tempo di quest'altra attività. A un certo punto sarà la persona stessa a decidere, no, la bici non la voglio più. Perché il problema è che le persone che lo vivono spesso non sanno scegliere, non sanno cosa vuol dire scegliere, non conoscono le conseguenze della loro scelta. Lui ha scelto la bici perché nella sua testa pensa che deve scegliere la bici, anche se non gli piace lo sceglie. È importante scoprire questo, no? Quindi ci vuole veramente una buona conoscenza dell'autismo e della persona per comprendere queste situazioni. Quindi abbiamo fatto questa analisi del comportamento problema, scoprendo che il problema era che lui faceva una cosa che non gli piaceva e non riusciva a comunicare il fatto che non gli piaceva l'andare in bici. Lui chiedeva tutti i giorni: andiamo in bici domenica? E tutti gli dicevano sì, certo, tutti a rassicurarlo, invece tutti a massacrarlo alla fine, no? Era davvero triste questa cosa, però è stato molto, per noi operatori è stato molto interessante questa analisi, perché siamo riusciti a capire qualcosa di più rispetto alle vere competenze di questa persona. Ok, quindi è importante lavorare sulla flessibilità, ma la dobbiamo fare in modo graduale.
Scusate.
Prego.
Come avete fatto a qual è stato il momento in cui avete capito che non vi piaceva andare in bici? Ho perso questo passaggio.
Come abbiamo capito? Ma come abbiamo capito? Perché parlando con i genitori dicevano che anche andare in bici con lui era un problema, cioè aveva delle crisi, magari si fermava, buttava per terra la bici, insultava delle persone per strada, no? Quindi non si rilassava andando in bici.
Ho perso il passaggio.
No, non l'avevo raccontato, ho fatto bene a dirlo, no? Per cui in effetti l'abbiamo capito che c'era qualcosa che non andava. Lui chiedeva, ma perché lo chiedeva? No? Era questa poi la domanda che ci siamo poste, perché parlando con i genitori dicevano: davvero un incubo andare in bici con lui, in realtà è un incubo. Lo facciamo perché lui lo chiede, però sai, vedi che poi in un secondo diventa prigioniera, no? di questi rituali. Alla fine, no? Era un rituale, ma di cui lui stesso non aveva controllo, era fuori controllo la cosa. Sì, ecco, la Olga lo dice: lasciateli avere un oggetto di sicurezza, come vi ho detto all'inizio, no? È davvero fondamentale. Un gioco, un pezzo di laccio, qualsiasi cosa, anche se a livello sociale poco adeguato, ma se è quello che li rassicura nelle situazioni nuove, nelle situazioni stressanti, ma ben venga. Tutti quanti abbiamo le nostre stereotipie e il nostro oggetto di sicurezza. Se manca, andiamo in crisi anche noi. Solo che abbiamo degli oggetti magari adeguati. La percezione gestaltica o della gestalt può risultare in esperienze diverse, può portare a delle strategie compensatorie e stile percettive. Quindi vediamo alcune persone che hanno una chiara percezione frammentata, no? Vedendo solo alcuni elementi della situazione, magari quegli elementi sono stati osservati fino ai dettagli, ma tutto il resto del quadro manca. La percezione distorta, dopo vediamo più in dettaglio come si traduce, una percezione ritardata, quindi una risposta nel tempo diversa rispetto allo stimolo che al momento vediamo, quindi l'ipo, iposensibilità, percezione mono significa un canale sensoriale per volta, e vediamo molto spesso la percezione periferica. Quindi il contatto con lo stimolo diretto non riescono a gestirlo, quindi lo guardano da, no? Come a livello visivo lo vediamo spesso, no? Che ti guardano dall'angolo degli occhi, no? La vediamo spesso, e guai a cercare lo sguardo diretto, può far scattare la crisi, no? alcune volte. Però la percezione periferica permette di accorgersi di tutto quello che accade. Molto spesso, no, certo, ha visto, no, lo notiamo, basta mettergli una patatina, vedi che arriva, no, è incredibile, no? Si accorgono perfettamente quello che succede, invece con lo sguardo diretto non riescono magari a riconoscere le cose. Rispetto alla percezione frammentata, Donna Williams ha scritto alcuni libri veramente interessanti e anche pesanti da leggere spesso, perché è una percezione talmente diversa da una Williams che è difficile. Lei sicuramente soffre del disturbo di integrazione sensoriale. Ho sempre pensato che il mondo era frammentato, mia madre era un odore, mio padre era un suono e mio fratello maggiore era qualcosa che si spostava nello spazio. Vedete che lei è rimasta a livello della sensazione. Poi sì, alla fine è riuscita a interpretare qualcosa, però se tuo fratello è qualcosa che si sposta nello spazio piuttosto che tuo padre è un suono, è davvero difficile da comprendere per noi. E quindi ad esempio a livello visivo una percezione distorta, quindi una percezione di profondità e di spazio povera o distorta, lo vediamo. Ne conosco alcuni che fanno fatica ad esempio a fare le scale, no, proprio per questa fatica a comprendere gli spazi, che non riescono a superare, no, quando devono entrare da uno spazio nell'altro, attraversare la porta, vedi proprio che il sudore commenta, l'ansia commenta, e sembra che non vedono, no, sembra che devono, che non so se c'è uno spazio giù, non so cosa vedono, vedi proprio l'ansia, la fatica che fanno. Alcuni che vedono il mondo in due dimensioni, oppure una visione doppia. Quindi distorsione di forme, grandezze, movimenti, li possiamo vedere. Un pochino lo vedevamo anche prima nel video. Distorsione uditiva, un bambino con percezione uditiva povera può sentire il suono come una connessione debole con un cellulare, dove le voci vanno e vengono e parti intere della comunicazione mancano. No? Questo è Temple Grandin che dà questo esempio. Ace for Autism non credo di averlo fatto vedere, no? Quindi come è filmato, magari possiamo farlo domani. Allora, c'è un film, Ace for Autism, filmato con dei disegni collegati, fatto da persone con autismo, che spiegano i rituali nell'autismo. È un filmato del 92, mi sembra. Sì, 92, che ha vinto un premio dell'UNESCO per la promozione della cultura, e vedendolo oggi sembra fatto ieri, insomma, è davvero molto, molto bello, e fa vedere in effetti l'interesse che hanno per accendere e spegnere la luce, piuttosto che gli oggetti che girano e cose di questo tipo, e spiega anche bene la fatica. Ad esempio con queste connessioni che delle volte ci sono e delle volte non ci sono. Altri problemi che possiamo vedere sono problemi di integrazione bilaterale, quando la persona ha difficoltà di coordinare le due parti del corpo, ad esempio, possiamo vedere, falliscono a sviluppare la dominanza di un lato del corpo, in questo caso. La prosopagnosia, no? La cecità del volto, come Gunilla Gerland, ad esempio, lei soffre di questa cosa, quindi lei non riesce a riconoscere le persone dal viso, no? Il volto proprio senza significato. Quindi lei ti riconosce se porti gli stessi vestiti, ad esempio, perché proprio il volto per lei è senza significato, non ci può fare niente. La sinestesia, la risonanza, come è stato tradotto nel libro in italiano, questo è in realtà è una dote. No, quando tu percepisci dei suoni come fosse dei colori, piuttosto che, no, tanti artisti hanno questa condizione, anche persone normali possono avere, no, questa, io lo chiamo una qualità, però in realtà può essere anche una difficoltà notevole, perché se tu percepisci, non so, dei colori come dei suoni, insomma, diventa pesante poi dover gestire certi stimoli. È una cosa da leggere, insomma, non abbiamo il tempo per approfondire tutto, però davvero sono tanti gli aspetti della percezione che possono essere diversi. Quando una persona ha prosopagnosia, introduci te stesso ogni volta che lo incontri. Portare gli stessi vestiti e avere i capelli sistemati nello stesso modo facilita il riconoscimento. La sinestesia, la stimolazione di una modalità sensoriale attiva una percezione in uno o più differenti canali sensoriali, come dicevo, quindi riesce, per magari qualcuno che ne soffre o piuttosto che ha questa qualità, riesce a vedere dei suoni, riesce a sentire il profumo dei colori, riesce ad assaporare le forme, riesce a sentire dei suoni. La percezione ritardata, anche questo è un elemento molto importante, secondo me, come in questo esempio di Donna Williams. Quando ero una bambina, in apparenza sembrava che non sentivo dolore o sconforto, che non volevo essere aiutata, che non ascoltavo o guardavo. Al momento in cui alcune di queste sensazioni, risposto, comprensioni erano decodificate ed elaborate sui loro significati e l'importanza personale, e riuscivo ad avere accesso ai mezzi per rispondere, ero lontano, 15 minuti, una giornata, una settimana, un mese, addirittura un anno dal contesto in cui l'esperienza ha avuto luogo. È terrificante questo. Infatti io, non so se l'anno fosse, può darsi che l'ho dato l'esempio l'anno scorso, ma questo accade spesso con mio fratello Asperger, che mi arriva e dice: adesso so cosa risponderti, sai, avevi ragione quella volta, avevi proprio ragione, potremmo provare quella cosa lì. Dice, ma, scusa, ma non ti seguo, di che cosa stai parlando? Ma come, non ti ricordi più? Ma sei tu che mi hai detto che... Poi mi dice tutta la frase che... Ma quando l'ho detto? Ma forse 2 anni fa. Allora, come fai a pensare che io mi ricordo cosa ho detto 2 anni fa? No, perché io mi ricordo. Ecco, no? Quindi risposta lineare, ha ragione anche lui. Ma è quello, lui elabora, è quello il sovraccarico mentale di cui parla Enrico. Lui continua a pensare a cose che non ha mai risolto, no? Perché un file che si apre si deve chiudere a un certo punto, ma finché non è chiuso rimane aperto nella sua mente. È questo, no? Quello che rende difficile la loro vita. Noi, i cosiddetti normali, ci dimentichiamo un sacco di cose, no? Diciamo adesso lo farò, poi in realtà non lo farai mai, perché chi se lo ricorda? No, adesso ti scappa la voglia, insomma sono tante le motivazioni che possiamo dare. Loro quando dicono che faranno una cosa, lo faranno di sicuro, almeno quasi sempre di sicuro, no? se non magari legato a una difficoltà di percezione frammentata, piuttosto che non riescono a mantenere le cose nella propria memoria. Alcune persone pensano che non sto attento quando mi fanno una domanda, per la pausa di cui spesso ho bisogno per elaborare la domanda e la mia risposta. E lo sguardo vuoto che spesso ho quando mi sto concentrando su quel tipo di elaborazione. Quando le persone cercano di avere la mia attenzione, in realtà mi distraggono, mi rallentano e mi danno un fastidio enorme con la loro impazienza. Ecco, tutti quanti vi sentite in colpa adesso, vero? Quindi cosa possiamo fare nel caso della percezione ritardata? Dategli del tempo di interiorizzare la domanda o il comando e di elaborare la loro risposta. Siete consapevoli che individui con autismo spesso hanno bisogno di più tempo di altri di spostare l'attenzione tra stimoli di modalità diverse e che trovano estremamente difficile di seguire interazioni sociali che cambiano velocemente. Quindi ovviamente l'intensità con cui lavorano i sensi, no? Abbiamo già un po' parlato, quindi abbiamo a che fare con ipersensibilità, con iposensibilità e anche con la fluttuazione, quindi l'inconsistenza della percezione, no? Che fluttua nel tempo, delle volte percepiscono perfettamente con l'udito, delle volte non sentono niente, no? È veramente incostante, delle volte vedono bene, delle volte sembrano ciechi, è molto, molto particolare questa cosa. Nel caso di ipersensibilità possiamo cercare di identificare quale stimolo la persona trova disturbato o eliminarli. Ad esempio usate luce naturale invece di luce fluorescente. La luce fluorescente è devastante perché siccome vibra, con alcuni di loro all'effetto della galleria, quando tu entri in una galleria c'è questa luce che cambia, qualcuno per una frazione di secondo non vede niente, è quello che accade a loro, non riescono ad adattarsi alla luce che cambia costantemente e quindi diventi cieco qua, no? Ma comunque è un po' l'effetto della nebbia che abbiamo visto al supermercato, no? O se è impossibile fornire alla persona degli aiuti sensoriali, occhiali oscurati, tappi per le orecchie, eccetera, no? Desensibilizzate la persona per tollerare gli stimoli attraverso una dieta sensoriale, no? Le diete sensoriali cominciano a prendere un po' piede, la scienza non è ancora tutto d'accordo rispetto a queste diete sensoriali, è difficile valutarlo. Però personalmente ho visto tante persone con autismo che grazie a una dieta sensoriale, che significa, no, vai un po' a strutturare la modalità con cui vai a dare gli stimoli, li aumenti gradualmente, e piuttosto che stai attento a come abbinare i vari stimoli eccetera eccetera, e questo può aumentare nel tempo la loro tolleranza agli stimoli. Monitorarsi. Sì, lo chiamiamo dieta perché è come fosse nel mangiare, no? Vai a introdurre o ridurre alcuni alimenti. Così lo è anche per gli stimoli sensoriali, cioè ad esempio alcuni stimoli uditivi li andiamo ad abbassare e li andiamo a introdurre gradualmente sempre di più. Non so, anche se metto la radio, basso il volume, poi man mano aumento il volume. Piuttosto che anche col tatto possiamo lavorare molto su questo. Un po', diciamo, queste diete sensoriali, se andiamo a vedere il lavoro che si fa anche con neonati, no, rispetto a tollerare il fatto di fare il bagnetto, mettere le cremine, eccetera, eccetera, sono, diciamo, l'integrazione sensoriale, no? I bambini e i neonati lo fanno nei primi mesi di vita, no? Integrare i vari simili. Le persone con autismo non arrivano spesso a questa integrazione sensoriale. E quindi hanno anche, ma anche persone con ritardo mentale spesso, no? Con il studio dello sviluppo hanno spesso bisogno di questo tipo di trattamento.
E
andare a tappe, sì, passo per passo, tutto gradualmente, e abituare la persona gradualmente a tollerare questi stimoli. Se possibile, allertate la persona di allarme per l'incendio, le campane, eccetera, no? Quindi gli stimoli improvvisi sono quelli più devastanti, no? E quindi allertate la persona prima di toccare la persona. Arrivo, sto per toccarti la spalla, posso toccarti la spalla, cioè, piuttosto che, no? Se loro sono pronti ad accogliere lo stimolo, fanno molto meno fatica e riescono a tollerarlo. È una questione di rispetto, non in effetti come diceva Teo, ma in realtà lo facciamo delle volte, con alcune persone lo facciamo spontaneamente, soprattutto con le persone anziane abbiamo questa modalità di avvertire. Ma ci sono tante somiglianze tra l'autismo e le persone anziane, soprattutto le persone poi con malattia no, tipo demenza, l'Alzheimer, insomma, no, hanno anche loro bisogno di certe rassicurazioni che sono tipiche per le persone con autismo. Nel caso di iposensibilità, fornite stimolazioni in più attraverso i canali che lavorano in ipo. E delle volte ho visto, sto pensando se adesso non ce l'ho, ma se magari domani riesco a farlo vedere. Io lavoro con un bambino da un paio di anni ed è chiaro che lui è ipo a livello del tatto, e lui stesso si toglie spesso le calze e va a cercare ad esempio il pavimento freddo, quindi va a cercare degli stimoli forti con i piedi, come sembra che lui stesso cerca, no? Una stimolazione in più. Piuttosto che i bambini a livello del gusto, che si mettono in bocca di tutto, che se vogliono sale, vogliono, no, qualsiasi cosa che ha un gusto forte, non lo vanno a cercare perché sono in ippo. Adesso ne vediamo tanti di esempi in realtà. L'ipersensibilità può portare a essere disturbato da certi stimoli sensoriali, quindi non necessariamente generalizzato. Infatti ne conosciamo tanti, no? Di ragazzini, no? I cani che danno fastidio, i bambini che piangono, è un classico, perché è uno di questi stimoli che non si possono prevedere. Oppure essere affascinato da certi stimoli sensoriali, no? Quello che dà fastidio poi diventa, no, i fuochi d'artificio, lo va a cercare. Ho seguito un ragazzo autistico non verbale in Francia per un anno, e che praticamente lui adorava le campane, ma era sempre lì così, mi faceva morire. No, le sue rinforze era quando avevo finito di lavorare, oggi hai lavorato bene, andiamo a fare un giro vicino alla chiesa. Allora lui veniva e poi si metteva lì, faceva troppo ridere. No, quindi quello che quando era bambino faceva piangere, lo andava a cercare, no? È veramente bello. Quindi essere disturbato da certi stimoli, troppi stimoli, ogni stimolo improvviso, imprevedibile. Comportamenti problemi possono essere causati da antecedenti presenti ma invisibili, o antecedenti passati, o antecedenti probabili in futuro, quindi tutto legato a questa sensorialità. Cosa possiamo fare per aiutare? No? Questa è sempre la parte più importante, no? Ricordatevi, quello che pensiamo che può essere gradevole, quindi ad esempio il fuoco d'artificio, può essere angosciante per un individuo con autismo, o può sopraffarlo, troppo forte come stimolo. Siate consapevoli dei colori e disegni nei vestiti che vi mettete, e anche del vostro profumo. Io, come dicevo, il Mark, questo collega che è venuto a Novara la settimana scorsa, io ho avuto questa fortuna che quando ero all'università sono andato a fare un tirocinio nel suo servizio, e la conseguenza è stata che in estate mi hanno chiamato per andare a lavorare nel loro centro, perché mancavano degli operatori, cercavano delle persone di cui potevano fidarsi, e mi hanno chiesto questa cosa, perché è un servizio con ragazzi veramente gravi. E mi ricordo che c'era stato un grosso problema con un ragazzino che improvvisamente non riusciva più ad entrare nello spazio, non voleva più entrare. Di solito lui entrava tranquillamente. Quel giorno non voleva entrare, urlava, piangeva, si picchiava, si mordeva, proprio la disperazione totale, non riuscivamo a capire cosa fosse successo. Per una fortuna nostra arriva la bidella che lavorava lì e dice: ma guarda che oggi abbiamo cambiato il detersivo, abbiamo lavato il pavimento stamattina con un detersivo nuovo. Ecco, per casa un vecchio flacone di una... sì guarda, nel servizio qui di fianco c'è un proviamo, abbiamo lavato il pavimento con il detersivo vecchio, è entrato felice, beato. Non riconoscevo lo spazio, perché quel dettaglio per, no? Per noi, per lui era proprio quello che dava il significato a quel contesto. Quindi cosa abbiamo dovuto fare? Un lavoro di desensibilizzazione, abituarlo gradualmente a questo profumo nuovo, per far sì che si sentiva a casa anche col detersivo nuovo, perché quello vecchio stava per finire. Per fortuna che era un grandissimo istituto con alcuni spazi dove c'era ancora quello vecchio detersivo, perché non era più in commercio, no? Quindi, però per dirvi, no? Da dove nascono delle volte i problemi. Quindi con questo ragazzino bisognava stare attento col profumo che ti mettevi. Siate consapevoli dei allertate sempre la persona della possibilità dello stimolo di cui ha paura, o fate vedere la fonte di esso, no? Quindi comprendere. Mi ricordo un bambino che era terrorizzato dai bagni, proprio per l'acqua, che no, quando tiriamo all'acqua abbiamo fatto vedere, abbiamo smontato un bagno, l'abbiamo fatto vedere cosa succedeva. Abbiamo dovuto smontare il bagno anche in piscina, ma per fortuna abbiamo trovato persone che potevano in qualche modo sopportare il nostro comportamento problema, però da quel momento in poi non ha più avuto paura dei bagni. Quindi delle volte è proprio legato a non comprendere gli stimoli da dove provengono. Per aiutare bisogna fare anche una lista di stimoli piacevoli per ogni individuo. Se pensate che le attività, comportamenti o materiali che la persona usa per intrattenere se stesso sono inappropriati, identificate la loro funzione e sostituiteli con cose più appropriate possibilmente, usando oggetti affascinanti nelle emergenze per calmare la persona dopo un'esperienza dolorosa e stressante, ad esempio. No, io a casa nostra ne abbiamo una marea, perché mio fratello poi è bravissimo lo stesso a scoprire, diciamo, degli oggetti interessanti. Poi basta andare in giro per le città, diciamo, i marocchini, i cinesi ti hanno sempre di quelle cose strane, no? Palline che quando li lanci si illuminano, piuttosto che sono morbidi, no? Sono, a livello sensoriale sono particolari. Poi bisogna stare attento alla provenienza, perché magari è pericoloso quando lo metti in bocca, però no, ci sono parecchi giochi che possono in qualche modo aiutarli a calmarsi e tenerli solo per i momenti di emergenza, possibilmente, in quel caso. Quello può assolutamente aiutare, no? Qualcosa che li distrae, che li tranquillizza, no? Che vuol dire riempire la mente. Perché se tu continui a pensare a quello che ti dà fastidio, diventa un'ossessione. Io invece anche prima di un esame, ad esempio, no? Invece di pensare all'esame, no? Ti metti a fare un sudoku, qualcosa, no? Riempi la mente con uno stimolo più forte che, no? Che ti dà la possibilità di calmare un attimino, no? La tua mente. Ok? Rispetto al sovraccarico, cos'è che possiamo fare? Quindi è importante riconoscere i primi segnali di sovraccarico, è meglio prevenirlo che dover affrontare le conseguenze, ovviamente. Non appena notati i primi segnali di sovraccarico sensoriale in arrivo, che ovviamente sono diversi da una persona all'altro, interrompete l'attività e lasciate del tempo e dello spazio per riprendersi. Insegnate all'individuo come riconoscere i segnali interni e di chiedere aiuto. Ho usato diverse strategie, ad esempio di rilassamento, per prevenire il problema. Un kit di primo soccorso dovrebbe essere sempre a portata di mano: occhiali da sole, tappi per le orecchie, giochi che si possono stringere, oggetti preferiti, la carta ho bisogno di aiuto, eccetera eccetera. Il sovraccarico può portare a molte strade diverse che possono o sono costrette a intraprendere o possono risultare in essere. Quindi se continuano a provare di elaborare tutte le informazioni che entrano, l'inabilità di farci fronte può risultare in ipersensibilità e o frammentazione, che eventualmente può portare ansia, confusione, frustrazione, stress, che in cambio porta a crisi di comportamento e comportamenti difficili, come abbiamo potuto constatare prima, anche prima nel video. L'agnosia sensoriale, quindi significa difficoltà di interpretare i sensi, lo vediamo delle volte, no? Quindi guardavo alla macchia di colore beige davanti a me. Il significato si era spento non solo attraverso le mie orecchie, ma adesso anche attraverso gli occhi. Potevo vederlo, ma non avevo più assolutamente nessuna idea cosa poteva essere. Quindi, come adattamento e come compensazione, vediamo alcuni, no, con system shutdown, quindi lo spegnimento del sistema. Quando precoce nella vita si parla anche di deprivazione sensoriale autoimposta, quindi quando la stimolazione diventava troppo intensa ero capace di spegnere il mio udito e di ritirarmi nel mio mondo. Tirandomi via potrei non aver ricevuto la stimolazione che era richiesta per uno sviluppo normale, non c'era tempo grandi. Quindi delle volte sono proprio costretto, no, a farsi trascinare via. Gli stili percettivi diversi, quindi le lavorazioni in mono, quindi utilizzavo un senso alla volta. Wendy Lawson, una psicologa tra l'altro, Wendy Lawson, con autismo, lei dice: ho notato che quando uso un certo canale per affrontare un compito, se cerco di introdurre un altro canale non so più dove sono rimasto per completare il compito e devo ricominciare da capo. Cosa possiamo fare per aiutare? Una persona che lavora in mono può avere dei problemi con stimoli multipli. Cercate di scoprire qual è il canale aperto in quel momento e riducete tutti gli stimoli irrilevanti. Presentate sempre l'informazione nella modalità preferita della persona. Se non siete sicuro cos'è o qual è il canale acceso in quel momento, nel caso di fluttuazione, usate una presentazione multisensoriale e guardate quale modalità funziona. Ricordatevi però che possono cambiare canale. E quindi la percezione periferica di cui parlavamo prima, quando la percezione diretta fa male, persone con autismo spesso guardano dagli angoli dei loro occhi ad oggetti o persone, hanno una visione periferica molto accurata e una memoria per i dettagli che altri mancano. Guardare direttamente a persona o animale è tante volte troppo devastante per chi ha l'autismo, può sentirsi minacciato dall'essere cercato con gli occhi. Dice ogni... Quindi in questo caso mai forzare contatto visivo con gli occhi quando abbiamo a che fare con bambini con la percezione periferica. Cercate di non approcciare la persona in modo diretto nelle sue modalità ipersensibili. Quando l'ipersensibilità del canale sensoriale all'affetto è indirizzato e abbassato, la percezione diretta diventa più facile. Ok, sì, poi c'è la compensazione. È importante lasciare utilizzare all'individuo la modalità sensoriale che preferisce per controllare la sua percezione, no? Vediamo tanti ragazzi che tendono ad annusarti, no? Come vengono ad annusarti i capelli piuttosto che, no? Sembrano dover... Conferma, sei tu veramente, no? Con un trattamento appropriato e aggiustamento ambientale per abbassare le ipersensibilità imparano gradualmente ad usare i loro organi di senso in modo appropriato, occhi per guardare, occhi per ascoltare, eccetera. Ok, questo magari che ora abbiamo fatto perché sono le 7, no? Domani partiamo dalle stereotipie.